La reincarnazione di Omran Mikhail Ivanov, edizioni Prosveta. Oggi vorrei parlarvi della reincarnazione, perché da molto tempo mi sono accorto che per alcuni di voi questo argomento è fonte di preoccupazione e di inquietudine. È stato sempre insegnato loro che l'uomo ha una sola vita, e adesso, sentendo parlare di reincarnazione, sono turbati, e più nulla è chiaro nella loro mente. Si potrebbe parlare molto a lungo di questo argomento, ad esempio, esporre che cosa ne pensavano i tibetani, gli indiani e gli egizi, le loro ricerche e le loro esperienze, ma mi accontenterò di interpretare alcuni passaggi delle scritture e vi dimostrerò che Gesù stesso conosceva e accettava la reincarnazione. Voi direte che avete letto tutti i Vangeli e che non avete trovato da nessuna parte la parola reincarnazione. Vi risponderò che non c'è nulla di sorprendente nel fatto che la reincarnazione non sia stata menzionata esplicitamente in un'epoca in cui tutti ci credevano. Come potevano gli evangelisti sospettare che fosse necessario parlarne, specialmente in previsione di un'epoca in cui la gente non ci avrebbe più creduto? Ciò che hanno riportato nei loro scritti era così poco che non pensavano di doversi dilungare su un punto che faceva parte della tradizione. La mia spiegazione non è convincente? Bene, bene, tra poco sarete convinti. Esaminiamo nei Vangeli alcune domande che sono state poste da Gesù o dai suoi discepoli e le risposte date. Un giorno Gesù chiede ai suoi discepoli: chi dicono che io sia? Che cosa significa questa domanda? Vi è mai accaduto di sentire persone chiedere: chi dicono che io sia? Loro sanno chi sono e non si chiedono che cosa ne possano dire gli altri. Per porre una simile domanda bisogna credere alla reincarnazione. E sentite che cosa rispondono i discepoli. Gli uni dicono che sei Giovanni Battista, altri Elia, altri ancora Geremia, uno dei profeti. Come si può affermare che qualcuno sia il tale o il tal'altro, morto già da molto tempo, se non si sottintende l'idea della reincarnazione? In un'altra occasione, Gesù e i suoi discepoli si trovano davanti a un uomo cieco dalla nascita e i suoi discepoli chiedono: «Rabbi, chi ha peccato, quest'uomo o i suoi genitori?» Anche in questo caso, come si possono fare domande così assurde se non si crede alla reincarnazione? Quando dunque avrebbe potuto peccare quell'uomo prima della sua nascita? Nel ventre di sua madre? In che bettola sarà andato? Quale commercio illecito avrà fatto? Chi avrà assassinato? O si tratti di una domanda stupida, oppure essa sottintende che Gesù e i suoi discepoli parlino di una vita precedente. Voi direte: sì, ma i discepoli di Gesù non erano istruiti. Si dice che fossero pescatori, per cui potevano fare domande un po' strane. Se fosse stato così, Gesù glielo avrebbe fatto notare. Come si vede nei Vangeli, in certi casi non esita a rimproverare i suoi discepoli. E invece non li rimprovera, ma risponde a loro semplicemente: né lui né i suoi genitori hanno peccato. I discepoli, infatti, avevano chiesto anche se fossero stati i genitori a peccare per aver messo al mondo un figlio cieco. Sì, perché i discepoli di Gesù avevano imparato nella legge ebraica che ogni anomalia, ogni infermità e ogni disgrazia sono dovute a una trasgressione delle leggi, ma che spesso una persona può pagare per un'altra. Dunque, quando si vede qualcuno che si trova in disgrazia, non si può sapere se sia stato lui ad aver peccato o se invece si stia sacrificando per qualcun altro. Quella credenza era ammessa presso gli ebrei. Dato che tutto ciò che può accadere di male è il risultato di una trasgressione, i discepoli hanno posto la domanda perché sapevano che un uomo non può nascere cieco senza una ragione, o solo perché così piace a Dio, come immaginano i cristiani. Gesù dunque rispose: né lui né i suoi genitori hanno peccato, ma ciò è avvenuto affinché le opere di Dio si manifestassero in lui.